vorrei provare a raccogliere l'invito che ci fa la situazione che stiamo vivendo. Parola di Dio non è appunto un concetto che si spiega in un gruppo. La parola di Dio è qualcosa che fa camminare una comunità. E quindi vorrei cercare di raccogliere l'invito che ci viene fatto da questa visita del Signore, da questa assemblea che Egli ha riunito, nella quale si mettono insieme, mi pare, queste due cose, la sua provocazione. È stato provocato a dire qual è la cosa che riassume tutto, che raccoglie tutto e che potrebbe permettere anche a noi di raccogliere la vita dispersa, e cioè l'unico duplice comandamento di amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come un altro noi stessi. No. Quindi questa affermazione di Gesù e i giorni che abbiamo vissuto in questo triduo, cosiddetto triduo dei santi e dei morti, nei quali siamo stati coinvolti da amici, dalle famiglie, dalla nostra coscienza, dagli amici scomparsi, siamo stati coinvolti in esperienze molto belle, molto anche complesse, laddove proprio di fronte al morire, di fronte all'ammalarsi, di fronte al separarsi, abbiamo toccato con mano, ciascuno di noi ha potuto toccare con mano come proprio in questi momenti risulti difficile essere uniti con noi stessi, essere veri, riuscire appunto a vivere queste cose in maniera non lacerata, non frantumata, non dispersa, non incredula anche, perché questi sono i giorni, almeno per me, ma non so se questo è un difetto da prete, sono giorni nei quali mi torna indietro anche così tanta paura sulle nostre comunità, che sento tanto vuote in certi momenti, proprio i momenti in cui servirebbe la forza della fede, no? E quindi vorrei provare con molta semplicità, come farebbe la mamma quando al momento della festa non eravamo in molti e allora la domenica dopo si va a trovare, lei conta su qualcosa ugualmente della festa che c'è stata, no? Recuperando due o tre cose, così molto superficialmente evidentemente, perché devono solo indicare cosa uno può vivere in qualche modo. Il primo ricordo che ho di questi giorni, qui in chiesa evidentemente, qui in comunità, il primo ricordo è quello del giorno dei santi, assemblea delle 10, un'assemblea piena, rigurgitante, con i bambini piccoli, un sacco di bambini piccoli anche in carrozzina, poi i ragazzi più grandi, poi le famiglie, poi gli anziani, perché a me si dice ci sono molti anziani, anche sono anche persone ammalate, in difficoltà, eccetera. Questa assemblea popolare dei bambini e gli anziani, e lo stesso giorno quella meditazione severa la sera sulla passione di Cristo, testi e canti, meditatio mortis nel buio della chiesa davanti al crocifisso. Ecco, mi è rimasto di quel giorno una sensazione molto, molto chiara, molto forte, consolante anche, cioè la percezione che il Vangelo cristiano ha anche oggi uno splendore, ha anche oggi appunto la forza, il Vangelo cristiano, di interessare gli uomini d'oggi. So, io ho presente appunto in quell'assemblea, non so se mi sono illuso, ma sentivo, quando appunto si parlava e si vedeva Gesù aprire i cieli e prospettare davanti a noi la speranza del paradiso, o quando appunto in questo stesso tema dei santi si vedeva Gesù incoraggiarci a considerare come buona la situazione di essere in tanti, il fatto cioè che la festa dei santi è la festa di tutti, di ogni razza, popolo, nazione, di chi è morto, di chi è vivo, di chi verrà, e l'incitamento di Gesù a entrare in questa speranza attraverso uno stile di vita che è quello delle beatitudini. Ecco, mi sembrava che tutto questa faccenda qui cristiana, in quel momento lì la gente l'aspettasse, diceva sì, è vero, è una cosa bella, no? Dopo lo sappiamo tutti che è difficile dare concretezza e continuità a queste folgorazioni, a questo kerigma, che scoppia nell'assemblea, no? A questa contemplazione che in qualche maniera si apre. Ci sarà da capire dove sono gli intoppi. Ci sarà da capire cosa chiede una proposta efficace del Vangelo, ma la cosa può funzionare. Può funzionare, ve lo dico, perché mi sembra di vedere in giro l'idea che invece non funziona più. Può funzionare. Cioè il Signore ha voglia ed ha la possibilità di parlare anche all'uomo d'oggi. Bisognerà avere la pazienza con l'uomo d'oggi di ascoltarlo, di scavarci dentro, di liberarlo. Bisognerà avere la pazienza di permettere effettivamente a Gesù di incontrarlo, perché come Chiesa non è che facciamo tanto in quella direzione lì. Ma la cosa può funzionare. Due giorni dopo, a un funerale di un uomo di 56 anni, che da più di 20 anni dedicava la sua vita alla moglie che non capisce, non capiva più niente, no? E è stato portato via da un male rapidissimo. C'era appunto un'assemblea che quasi io stavo male, sentivo addosso gli occhi, le orecchie, sentivo addosso le mani della gente, quasi che per chi parlava, per chi muoveva qualcosa, per il calice che si alzava, ci fosse in qualche maniera la richiesta, cioè c'era la fame di interrogare Dio. E un'assemblea pronta ad aprire il cuore sulle grandi questioni. Quindi questa è la prima cosa che mi porto via di questo triduo. La seconda sensazione è legata alla messa delle 8 del giorno dei morti. Noi facciamo nel triduo dei morti al mattino un ufficio funebre in terza, paramenti ancora con le tunicelle in nero, una gran cantata del dialetto liturgico del gregoriano, suggestivo, nel senso che quel mattino non avremmo più smesso di cantare, all'inizio quasi nessuno cantava, poi sembra quasi ci si è guardati e ha detto: ma noi ste robe qui le sappiamo, sappiamo da tanto. E abbiamo cantato metà della messa dei morti, sapete che è splendida, si può cantare in graduale, anche si può introdurre, sono cose incredibili. Le impareremmo subito in 5, sono talmente belle, come quando una torta è buona, appunto, no? E c'era appunto in questa messa, e mi è rimasto, una specie di gioia di ritrovarsi, e nello stesso tempo, e questo mi ha fatto male, ma è così, una grande nostalgia. C'è una nostalgia persa, il dolore per un non ritorno. Cioè cantavamo, ma cantavamo un morto, cantavamo una cosa come se dicessimo com'era bello una volta. Una sorta di rassegnazione, che non era certo solo la messa delle 8, basta guardarci in giro. Le nostre comunità, gli anziani, secondo voi dove sono? Anche loro hanno accettato una privatizzazione di ciò che credono, no? Non hanno alzato la mano, non hanno detto: noi teniamo vive alcune cose, noi ci stiamo, in genere, dico, in genere. C'è una specie di sonno della tradizione, capite? Cioè, ci sono stati gli anni in cui abbiamo detto a morte la tradizione, ma non siamo più così sciocchi. Adesso capiamo che la tradizione, ciò che è stato tramandato, è il tesoro. Oh, che il tesoro resti nascosto, che sia soffocato, che dorma, e questo è un danno. È solo la tradizione che ci potrà permettere di affrontare i tempi nuovi pieni di sfide, appunto, no? E invece alle sfide di una cultura del tutto nuova, che ha altri interessi, altre attenzioni, e in particolare ci siamo fermati anche quest'anno su queste robe qui, in particolare una cultura che è molto occupata in tante cose, è tutt'altro che la zarona, e tuttavia non ha disponibilità a pensare a certe cose che invece a noi premono. Una cultura quindi che abbondantemente censura tutto ciò che riguarda la morte, l'aldilà. Eppure io dicevo a queste persone, per lo più anziane, della messa delle 8, noi stiamo facendo alcune cose che hanno una portata mondiale. Il culto dei morti, o la credenza nell'aldilà qualunque sia, è fondatrice della civiltà, noi siamo nati lì. L'uomo diventa uomo nel momento in cui seppellisce i morti e resterà uomo finché terrà i cimiteri accanto a sé e finché si ricorderà dei morti e pregherà per loro e immaginerà che ci siano degli dèi al di là della morte, se no è finita la faccenda umana, quella che conosciamo noi. Ora assistere, dopo essere portatori di una tradizione che era quella del Dies Irae, che era quella del Gregoriano, appunto, che era quella di tutta una religione quasi fondata sul suffragio, assistere come inebetiti alla distruzione del discorso della presenza della morte e dell'aldilà, questo ha di che impressionare. C'è una droga in giro, c'è una droga. Senza contare che non ci accorgiamo come l'eliminazione del senso della morte comporta tutta una serie di ricadute. Il rapporto, perché è così difficile il rapporto tra le generazioni? Non è staccato questo discorso. Non ci sono più i nonni coi figli e coi genitori che vivono insieme. La maniera di trattare i morti è cambiata completamente, il concetto di natalità cambia radicalmente, ma cambia il rapporto al rapporto con la morte. E quindi noi che siamo i portatori di una, diciamo, una concezione della vita, non siamo capaci di metterla in gioco, appunto. Si impoverisce la civiltà e si svuota la fede e la tradizione si rassegna, non affronta la sfida e il rinnovamento. Questa è la seconda sensazione che mi viene da questi giorni. Al di là di qualche requiem eterno, il trido dei morti non è più qualcosa che ravviva il cuore dei cristiani delle parrocchie, diciamolo francamente, a partire da chi ha fondato tutto su questo. Terza cosa che mi resta: la predicazione che abbiamo fatto sul trido ha in qualche maniera cercato di verificare e quindi di ravvivare il Vangelo attorno a una situazione che è simile a quella della morte, ma è anche molto diversa, perché essa poi entra nella vita quotidiana. Non è che moriamo tutte le volte che ci ammaliamo tante volte. C'è il tema della malattia, che riproduce una situazione simile. Cioè, noi cristiani, che siamo portatori di un tesoro che Dio ha preparato per gli uomini, che potrebbe rinfrescare la fatica dell'uomo e della civiltà, se non ci limitassimo a ripetere stancamente alcune cose, per un verso, e a subire mentalità e abitudini che si stabiliscono nel mondo, come diceva la scrittura, ad opera di alcune potenze, che erano state crocifisse sulla croce di per sé, le potestà, le potenze, ma che poi sono tornati giù quando Cristo se n'è andato, no? Il momento della malattia, cosa ci siamo detti? Presso poco una roba del genere. Il momento della malattia, che è un momento alto della vita e della fede, nella quale appunto, nella prova della malattia, siamo aiutati a spremere ciò che c'è nel cuore, per vedere se la promessa, quella promessa con la quale la nostra vita è iniziata, quando Dio ci ha liberato dalla morte, ci ha messi nella vita e ci ha dato la promessa, e noi per un po' di anni da bambini ci abbiamo proprio creduto, ma poi attraversando il deserto, cercando da mangiare di qua e di là, trovando qualcosina qua e là, abbiamo dimenticato la promessa e la terra promessa. Allora la malattia che sarebbe occasione di vedere tante illusioni, vedere cosa veramente aspettavamo nella vita e cosa si voleva veramente. Per vedere se il patto che ci lega alla vita, all'alleanza, tiene. Quindi questo momento di altissima umanità e di fede, di revisione e di conversione della nostra vita per scoprire attraverso la lotta per la salute l'attesa della salvezza. In realtà un momento così alto noi lo lasciamo portar via e banalizzare da un modo di vivere la malattia che la riduce a un fatto medico o tutt'al più a un fatto psicologico. Ecco, siamo entrati in profondità in questa riflessione, perché questo è uno dei luoghi dove si vede l'impoverimento etico. Cioè la malattia non è più occasione morale di prova, di identificare la propria vita seriamente, di deciderla, ma è semplicemente il malanno da superare, no? Eventualmente tornare alla vita come prima, senza fede. Come dice il Vangelo, meglio le due cipolle della promessa, meglio la fetta di torta della fede, che me ne faccio della fede se io sto bene. Ma questo impoverisce maledettamente l'umanità, le grandi esperienze della vita, tutte le situazioni di malattie, tutti gli amici malati che vengono dal clima, da questa mentalità, messi nell'impossibilità di vivere queste dimensioni belle dell'uomo, e toglie base e consistenza alla fede, tira la via di qua, tira la via di là, resta quello che è. E c'è una specie di superstizione, di folklore nei paesi ogni tanto per tenere in piedi qualche festa. E allora arriva, ma dobbiamo finire, ma capite che se fossimo comunità, vedete quante cose le comunità direbbero, ma direbbero facendo. Avremmo fatto anche il triduo in maniera diversa se fossimo comunità, se avessimo un'altra fede. Tra il concerto e il triduo, per esempio, appunto lo dico io che insisto a dire meglio il concerto che andare in chiesa, ma lo dico apposta, perché perdiamo qualsiasi capacità di valutazione, di scelta, non vediamo più le differenze, no? Arriva, dico, in questa domenica la parola del Signore, la quale ci riporta al principio dei principi, alla parola delle parole, al comandamento unico che tutto riassume e potrebbe unificare la vita anche nella malattia, anche nella morte, per esempio, ma anche nella maniera di procreare, anche nella maniera di sposarsi, anche nella maniera di costruire le città. E un principio che, sentito così, sembra vuoto. E invece è capace di riorientare tutto, di unificare tutto, di togliere tutto dalla dispersione e dalla frantumazione in cui tutto cade. La parola di Dio, che sono due poi, o il comandamento unico, che sono due, e questa è tutta la suggestività della cosa, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e... all'ombra di questo, inseparabile da questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Cioè, in tutto ciò che facciamo, persino quando siamo ammalati, cercare Dio, fare della nostra opera, di ciò che facciamo, di ciò che vogliamo, di ciò che viviamo, fare solo un servizio, come diceva la preghiera, un servizio retto al Signore, un segno, una testimonianza di un amore immensamente più grande, Questo vuol dire amare Dio con tutto il cuore, cioè non permettere che nella mia azione il mio cuore si perda nell'azione, ma resti intero dedicato a Dio, e che l'opera quindi sia solo una testimonianza di questo amore indiviso, intero. Bisogna amare Dio sopra ogni cosa, no? Anche sopra la mia salute. Chi ama la salute più di me? Ma l'ha detto in mille maniere Gesù, queste robe qui. Non ha capito cos'è la salute, appunto, cioè la salvezza. E d'altra parte amare il prossimo come l'altro me stesso, cercando però Dio. Non io e lui, ci perdiamo. Io nei suoi confronti amando Dio, ma non amando Dio perché io so come amare Dio, se non misurandolo sul fratello. E quindi i discorsi poi diventano semplicissimi. Si tratta di vivere nella dedizione a Dio e al prossimo insieme, cioè cercando nella prossimità, cercando nell'amore ai fratelli, nell'amore alla vita, nell'amore a ciò che vivi, no? All'incontro con l'altro, la forma che ha la sorpresa, appunto, di vedere arrivare la grazia. Questa è la fede. Solo credendo alla vita, all'umanità, all'uomo, e cercando i momenti fraterni, creando la prossimità, vedete cosa vuol dire curare un malato? Solo entrando nelle grandi questioni dell'uomo possiamo ritrovare i comandamenti di Dio. Le preoccupazioni di Dio sono le preoccupazioni per l'uomo. E d'altra parte non puoi sapere cosa vuole Dio se non entrando nelle vere preoccupazioni per l'uomo, non solo quelle di tipo bioetico o di quelle psicologiche, ma delle grandi questioni della coscienza, della paura, della preghiera, della speranza, della fede del malato, no? Solo così si manifesta la verità della vita. Vedete, l'esperienza morale e la fede a questo livello sono la stessa cosa, cioè trovare che cosa c'è da fare veramente per l'uomo è trovare ciò che Dio ti comanda. Qual è il comandamento di Dio? Amare il prossimo, appunto. Solo così si manifesta la verità della vita e in qualche maniera si può risolvere la questione della vita, che è la questione di una dispersione, di un senso non trovato, di un esperimento continuo senza sapere. E si risolvono queste povertà e frantumazioni della vita, per esempio nell'ammalarsi, nel morire. E si trova in queste grandi esperienze la parola di Dio che ci porta alla speranza.